Ok, ricominciamo allora. Se cercate viti a più principi, vi saltano fuori immagini di questo tipo. Queste non sono viti a ricircolo, però sono esempi con vite e madreviti a più principi, sono sempre trasmissioni meccaniche in cui la chiocciola è fatta di materiale a basso attrito, quindi è un compromesso. E come vedete, qua proprio riconoscete il fatto che ci sono più principi, perché vedete c'è un principio qua, uno qua, lo vedete anche dalla chiocciola. Vedete che parte un filetto, questo non è la continuazione di questo filetto, ma è un filetto per conto suo, proprio per conto suo. Il concetto è che su un filetto, se noi percorriamo con un dito un filetto, non riusciamo mai ad andare sull'altro filetto. Okay. Va bene. Detto questo, partiamo con la cinematica. Quella che è la difficoltà in robotica è riuscire a dare informazioni riguardanti la posizione dei vari link. Queste sono schematizzazioni di robot, questo è un robot antropomorfo, poco importa che sia un robot antropomorfo o una serie di robot oppure un quadrupede robotizzato. L'importante è riuscire a esprimere l'informazione geometrica di un punto rispetto alla base del robot. Questo è l'obiettivo della cinematica. Perché è difficile? Perché solitamente noi conosciamo la posizione di un link rispetto al link precedente, perché di mezzo c'è un motore. E il tutto si complica andando indietro nella catena, per cui è un problema di ricorsione andando indietro nella catena. Per questo servono strumenti matematici adatti, che è l'oggetto delle prossime lezioni. Allora, nella cinematica, qua vedete, vi ho messo un po' di informazioni in più nelle slide, un manipolatore è composto da una catena cinematica di corpi rigidi, queste sono le nostre assunzioni, che chiameremo link o membri. Sono collegate da revolute o prismatic joints. L'end effector è la parte terminale del robot, e fin qua abbiamo detto. Allora, quello che interessa è che il cuore di tutta la ricerca di cinematica è riuscire a esprimere la posizione e orientazione. Posizione e orientazione cosa vuol dire? Noi sappiamo che l'end effector di un robot generalmente antropomorfo ha 6 gradi di libertà, x, y, z, teta 1, teta 2, teta 3, 3 posizioni angolari. Poi vedremo che tipo di posizioni angolari, ma sappiamo che in tutto per definire univocamente la posizione spaziale di un corpo rigido servono 6 gradi di libertà. Questi 6 gradi di libertà dell'end effector vengono definiti pose, che comprende sia la traslazione che la rotazione. L'obiettivo è sapere come correlare questa pose alle variabili di giunto. Cosa sono le variabili di giunto? Sono le posizioni angolari dei motori, se ad esempio si usano motori, motori tipo brushless o motori a corrente continua o motori passo passo. Raramente ci sono anche motori lineari, vengono utilizzati non tanto in robotica, vengono utilizzati in falegnameria, ad esempio si usano parecchio motori lineari, sono motori il cui asse, il cui variabile di giunto è proprio una traslazione, perché loro traslano, non ruotano. Ok, cominciamo con con dei sistemi di riferimento. Qua vedete su questa immagine a destra noi abbiamo il nostro corpo rigido. Possiamo definire un sistema di riferimento, una terna di riferimento sul corpo rigido, quindi x', y', z'. Poi possiamo definire anche una terna di riferimento su un altro sistema di riferimento che è il nostro sistema di riferimento inerziale. L'origine del sistema di riferimento x', y' e z' può essere definita attraverso questa semplice formulazione in cui vengono evidenziati o primo x o primo y o primo z, che sono semplicemente le coordinate, detto in maniera molto banale, d'origine del sistema, del frame primo rispetto al frame 0, e le possiamo mettere in colonne in questo momento qua, in questo modo. Questo è solamente una cosa complicata per dire che esprimiamo le coordinate del sistema di riferimento primo rispetto al sistema di riferimento xyz. Ok, abbiamo detto appunto che x', y', z', compreso l'origine o primo, è un sistema di riferimento, e x', y' e z' sono unit vector, sono versori, sono vettori unitari che definiscono, associati rigidamente, quindi attached to the rigid body, sono vincolati rigidamente col nostro corpo. Ok, qua subentra la parte un po' più il passaggio mentale che bisogna fare per riuscire a comprendere quella formulazione là che è indicata. Questa relazione 2.2, che è tratta appunto dallo Sciavicco, dal libro che vi ho detto prima, cosa rappresenta? X', y' e z' sono i versori del corpo rigido, della terna associata al corpo rigido. X, y, z sono i versori di questa terna qua. Allora, questi versori qua, x', ad esempio, consideriamo la prima riga, può essere espresso come vettore rispetto alla terna x, y, z. Se noi prendiamo un qualsiasi vettore, le componenti di quel vettore, inteso come vettore, possono essere espresse rispetto alla terna del frame inerziale. Quindi, x', cosa rappresenta? Rappresenta la proiezione del vettore x' rispetto al vettore x. Quindi x' dov'è qua? X' è questo. Immaginate di mettere qua x', e x' è la componente proiettata su x. Poi avrà una componente proiettata su y e una componente proiettata su z. Perciò questo x' che abbiamo a sinistra, cosa rappresenta? Rappresenta un vettore unitario che può essere espresso rispetto ai vettori unitari della terna xyz. La stessa cosa può essere fatta con y' e poi con z'. Queste componenti qua, x', y', e y'z, sono cosa? Sono, in altre parole, le proiezioni abbiamo detto che sono, ma le proiezioni corrispondono ai coseni direttori dei versori x', y', z' rispetto ai versori xyz. Coseni direttori perché i versori in esame sono unitari, per cui la loro proiezione sarebbe il modulo per il coseno compreso dell'angolo. Però siccome il modulo è unitario, si moltiplica per il coseno e basta. Ecco, se noi mettiamo tutte queste grandezze qua, x', y', e z', in una matrice, otteniamo quella che viene definita una matrice di rotazione. Questa matrice di rotazione serve per esprimere le componenti di un vettore da un sistema di riferimento a un altro sistema di riferimento. Allora, io mi rendo conto che magari spiegato così può già creare qualche confusione. Però facciamo un passo indietro e ragioniamo in altri termini. Vi do un punto di vista alternativo che forse è più semplice per comprendere le cose. Io ho detto che c'è un sistema di riferimento XYZ. E poi c'è un altro sistema di riferimento X', Y', Z'. La prima cosa da fare è questa. Supponete di avere un vettore V. Questo vettore V, che può essere anche un punto P, la stessa cosa, questo vettore V o vettore P in questo sistema di riferimento sarà dato da tre componenti, Vx', Vy' e Vz'. Adesso, cosa ho detto che è quella matrice di rotazione? Quella matrice di rotazione è un operatore che mi permette di passare dal sistema di riferimento primo al sistema di riferimento XYZ, quindi senza il primo. È una 3x3, quindi vuol dire che se io qua metto il primo X, il primo Y, il primo Z, io ottengo cosa? Ottengo Vx, Vy, Vz. Cosa sono Vx, Vy, Vz? Sono le coordinate, le componenti di questo vettore V, però espresse rispetto a questo sistema di riferimento. Quindi disegno lo stesso vettore V qua. Questo e questo sono uguali, abbiamo lo stesso vettore. Queste due terne le ho disegnate per comodità distanti l'una dall'altra, ma si ipotizza, e questo è un punto fondamentale, che le origini per il momento siano comuni. Okay? Quindi dovete immaginarvi che questa terna è sovrapposta, cioè questa origine è sovrapposta qua. Quindi abbiamo tre terne, le tre terne devono essere destro giro, quindi vuol dire che, regola della mano destra, se io metto il pollice sull'asse Z, l'X deve compiere una rotazione positiva in senso antiorario per andarsi a sovrapporre e raggiungere il versore Y. Questa è la regola della mano destra. Ok, allora abbiamo le tre terne, origine comune. Io prendo un vettore V, il vettore V è sempre lo stesso. Il concetto è che devo, ho le coordinate dello stesso vettore in un sistema di riferimento primo, e attraverso la matrice R riesco a percorrere le coordinate che sono diverse rispetto al sistema di riferimento non primo, insomma, XYZ. Ci siamo? Ok, allora fate adesso questo passaggetto qua, questo vi aiuta a capire le cose. Ho introdotto questo V è un vettore generale? Sì. Adesso potete prendere qualsiasi vettore, prendete come vettore proprio il vettore unitario X', cioè questo qua. Quindi, se prendete questo vettore, voi avete questa situazione. 1, 0, 0. Perché 1, 0, 0? Perché il vettore X' nella terna di riferimento X', Y', Z',
ha coordinata 1 rispetto a se stesso e 0 e 0 rispetto a y' z'. Giusto? Ok. Qua cosa dovete ottenere? Qua ottenete x',
come l'avevamo chiamata prima? x'y
e x'z. Cosa sono questi x', x'y
e x'z? Sono le componenti
di quel versore 1, 0, 0 espresse rispetto alla tela di riferimento x, y, z. Allora, se voi calcolate, se voi effettuate questo prodotto, nella matrice di rotazione qua ci saranno dei valori A, B, C, D, E, F, G, H, I.
Ok?
Effettuate questa operazione e cosa ottenete? Ottenete A, D, G. Allora, questa per definizione cos'è? È la prima colonna della matrice di rotazione. Qua cosa ho a sinistra? Per definizione, quelle sono le proiezioni del versore x' su xyz. Ok? Quindi ho ricavato un metodo operativo per calcolare la prima colonna della matrice di rotazione.
Ossia, cos'è la prima colonna delle matrici di rotazione? Sono le proiezioni
del versore x, del sistema di riferimento del versore x', quindi del sistema di riferimento x di partenza, proiettate rispetto al sistema xyz. Se noi facciamo lo stesso ragionamento con y', qua avremo 0, 1, 0.
Non rifaccio la cosa, però otterremo la seconda colonna. E con z' avremo 0, 0, 1.
Quindi questo ragionamento ci dice che le colonne, o meglio, se noi abbiamo una matrice di rotazione che mi fa passare dal sistema di riferimento primo, mi calcola dal sistema di riferimento primo al sistema di riferimento di xyz, quindi dal sistema di partenza a uno finale, le colonne di quella matrice di rotazione saranno le proiezioni dei versori del sistema di partenza rispetto al sistema di arrivo. E quindi questo è anche un modo operativo per trovare la matrice di rotazione. Ok.
Ed è effettivamente quello che c'è scritto qua. Vedete, x', vedete, x', y' e z' rappresenta proprio le proiezioni dei vettori unitari, quindi dei versori x', y', z', rispetto al sistema di riferimento xyz, che sono esplicitati qui, e che poi in realtà sono questa grandezza qua. Cos'è x' trasposto x? X' trasposto x
è un prodotto scalare, è un prodotto di vettori, che è pari a cosa? È pari a il modulo del primo per il modulo del secondo per il coseno tra i due, compreso tra i due. Siccome il primo valore, la proiezione di x' su x, è esattamente il coseno dell'angolo formato dai due, perché i due vettori hanno un valore unitario, quindi il loro modulo è unitario, quindi x' trasposto x è esattamente il coseno dell'angolo compreso tra i due vettori unitari, ed è il coseno di vettore.
Poi qui avremo x' trasposto y, x' trasposto z, perché sono le proiezioni lungo x, lungo y, cioè lungo, rispetto a y, rispetto a z, poi avremo, è la volta di y', sempre rispetto a x, y, z, e poi di z' rispetto a x, y, z. Ok, queste colonne qua sono mutualmente ortogonali tra di loro, significa che sì, x' trasposto y' è 0, cioè tutti i versori unitari sono a 90 gradi tra di loro.
Quindi se noi facciamo un prodotto cartesiano tra tutti loro sarà sempre 0, tranne con se stesso, che sarà unitario come valore.
Questa proprietà però della della matrice questa proprietà si traduce sulla matrice facendo in modo che la matrice sia ortogonale. Cosa significa che la matrice è ortogonale?
Significa che la matrice trasposta se stesso dalla matrice unitaria. Noi chiamiamo R, R trasposto R dall'identità.
Questa è una proprietà importante, perché se noi moltiplichiamo
R-1 entrambi i lati, troviamo che R-1 è R trasposto.
È una proprietà importante perché a noi ci servirà spesso nell'analisi cinematica invertire la matrice, e quindi invece di invertirla, di fare il calcolo di inversione, semplicemente calcoliamo la trasposta della matrice, e questo ci facilita le cose.
Sì. Questa slide, allora x' trasposto x e y, non y' o z.
Dove?
Nell'ultima riquadro a bassa destra, i vari termini nulli sono x' trasposto y, non y', e y' trasposto z.
No, questi qua sono validi sempre. X' trasposto y', primo, sì, è valido perché sono ortogonali x' e y'. X' e y' sono sempre ortogonali.
Però noi nella matrice R abbiamo i vari termini, sono x' trasposto e y, non y'.
No, non mi è chiaro.
Nella matrice di rotazione,
sì?
L'ultima espressione, la prima colonna è x' trasposto x' trasposto y, x' sì, trasposto z.
Sì, sì.
Nell'ipotesi in cui x' trasposto y' è uguale a 0.
No, ma attenzione, quel x' trasposto z,
sì,
non è nullo. X' trasposto y e x' trasposto z non sono valori nulli, cioè la matrice di rotazione non ha valori nulli.
Perché posso dire che è ortogonale la matrice?
Perché
per
no, attenzione, perché lei è ortogonale perché questo moltiplicato per questo è nullo.
Ah, ok.
Ok? Non è che x' trasposto z è nullo, perché se x' trasposto z fosse nullo, sarebbe una matrice un'identità, ok? No, è la proprietà della matrice, quindi è la prima colonna moltiplicata per la prima riga che è nulla. Cioè che prima colonna per la prima riga è unitaria, è prima colonna per seconda riga che è nulla. Ok? Allora, adesso che abbiamo introdotto una matrice, abbiamo introdotto una proprietà della matrice, questa matrice che abbiamo introdotto, che abbiamo introdotto con i coseni direttori, quindi con i vettori unitari, in realtà è uno strumento generale che ci permette di scrivere
qualsiasi vettore espresso rispetto a un sistema di riferimento e riusciamo a esprimerlo rispetto a un altro sistema di riferimento. Questo è il riassunto importante di quello che abbiamo fatto finora. E sempre nell'ipotesi però che le due origini siano le stesse, altrimenti se le origini sono staccate non funziona, dobbiamo introdurre ulteriori oggetti. Ecco, la regola della mano destra per definire se è destro gira la terna viene utilizzata anche per definire le rotazioni nei nostri sistemi di riferimento. Questa è la regola che viene utilizzata a livello mondiale. Ok, quando noi dobbiamo considerare come ruota una terna rispetto a un'altra, dobbiamo mettere il pollice sull'asse di rotazione e considerare positiva la rotazione delle nostre dita, quindi rotazione antioraria rispetto all'osservazione del pollice frontale, okay? Che sia asse X, che sia asse Y, che sia asse Z. Okay? Allora, consideriamo adesso delle rotazioni elementari. Perché? Perché noi, se riusciamo, vedremo che riusciremo a esprimere una rotazione generale tra una terna e un'altra terna come combinazioni di rotazioni elementari rispetto alla terna X, al versore X, Y o Z. Allora, in questo caso consideriamo una rotazione attorno all'asse Z. Quindi partiamo dalle terne X, Y, Z e X', Y' e Z', che sono orientate nella stessa maniera inizialmente. Se noi rappresentiamo la cosa qua, avremo X, Y, Z uscente, X', Y', questo è alfa e alfa. Questa è una rotazione elementare attorno all'asse Z. È positiva per la regola che abbiamo detto, perché il pollice è verso di voi, quindi è esattamente una rotazione positiva. Ora, noi per comporre la matrice dobbiamo far cosa? Esprimere la rotazione che viene chiamata RZ alfa, questa è la notazione utilizzata dal testo, sfruttando le proprietà che abbiamo detto prima. Quindi X' è questo. Dobbiamo mettere sulla prima colonna le componenti di X' rispetto al sistema di riferimento X. Quindi avrà cos alfa, sen alfa rispetto a Y, e poi rispetto a Z la sua proiezione è nulla, quindi 0. Poi dobbiamo prendere Y' è questo, e rispetto a X, vedete, ha un valore negativo, la sua proiezione rispetto a X è questa qua, negativa, che però è pari a, in modulo, a sen alfa, quindi meno sen alfa. La proiezione rispetto a Y è positiva ed è pari a cos alfa, e di nuovo 0. Adesso è la volta di z' è uscente ed è concorrente, vedete, è concorrente con Z. Quindi vuol dire che la proiezione di z' è unitaria rispetto a z e nulla rispetto a xy. E quindi avremo 0, 0 e 1. Ok? Questo è abbastanza... lo si rifà alla stessa maniera, considerando la rotazione attorno a Y e attorno a gamma. E vi faccio notare questa cosa qua, questa è una relazione che poi servirà più avanti. E cosa dice questa cosa? Lo si può provare anche matematicamente, cioè se io prendo questa matrice qua e
invece di mettere alfa metto meno alfa, quello che ottengo è il trasposto della matrice stessa. Lo si verifica facilmente facendo i calcoletti, ma questo ha senso, perché cosa vuol dire prendere una matrice e ruotarla di un angolo negativo? Se io prendo la mia z era qua, ok, quindi questa era una rotazione positiva, se consideriamo una rotazione negativa così è come una rotazione positiva a partire dalla seconda matrice, e siccome il trasposto è proprio l'inversione, è come partire dalla seconda matrice. Quindi o lo si dimostra matematicamente, oppure si riesce anche a ragionare in termini di inversione di matrice. Ossia, fare la trasposta è come fare l'inverso di una matrice, l'inverso del passaggio della matrice, e quindi in questo caso è meno teta. Ok, direi così. Non serve che facciamo questi passaggi qua, però potrebbe essere anche una domanda. Anzi, facciamo così, dai. Provate da qua in poi, compresi a sinistra, provate la rotazione elementare rispetto a y, e da qua in poi a destra provate la rotazione rispetto a z. A x, z l'abbiamo appena fatto, giusto? Ok, se invece mi chiedessi questo, avete questa simbologia qua,
per avere il modello, significa passare dalla terna 1 alla terna 0. Quindi è la matrice di rotazione che mi esprime le coordinate di una certa del vettore espresso in coordinate rispetto alla terna 1 nelle coordinate rispetto alla terna 0. Ok? Questa è la notazione che si usa di solito, R1 0. Il vettore le cui coordinate sono espresse rispetto alla terna 1 devono essere espresse rispetto alla terna 0. Quella R1, 0 è la matrice di rotazione. Queste sono le terne. Ok? Provate a ricavare la matrice. Questo non è una rotazione elementare, è una composizione di rotazione.
Ma l'asse Z?
L'asse Z si ricava deducendo. No? Sì, sul primo entra. Sì. Avevi due persone che si ricavano da Z.
Ma c'è anche la
Z? Sì, sì, sono tutte paterne e destro giro, sì, sì. Non serve che facciate da soli, possiate potete anche fare assieme, anzi, faccio un po' di più il tempo se fate in collaborazione. Il primo esercizio sopra era abbastanza chiaro, immagino, no? abbiamo, è facile perché abbiamo due versioni di x che sono comuni, in questo caso la rotazione è attorno all'asse x, perciò attorno all'asse x vuol dire che la prima componente della matrice di rotazione sarà 1, poi 0, 0 e sulla colonna 1, 0, 0 e sarà da sistemare la parte di la parte che sta sotto secondo questa indicazione qua, quindi cos gamma meno sen gamma, sen gamma e cos gamma, giusto? Ok, e in cui quel gamma là si sostituisce 180 gradi o meno 180 gradi, che è esattamente la rotazione che ha fatto la terna 0 per andare a sovrapporsi alla terna 1. Ha ruotato di 180 o ha ruotato di meno 180, la stessa identica cosa. Ok, questo è un modo per ragionare. L'altro modo per ragionare, per questo vi faccio questa roba qua, perché è, si può ricorrere a quella che è la formulazione operativa come abbiamo introdotto la matrice di rotazione, cioè che le singole colonne sono i cosiddetti vettori dei versori. Per cui se noi prendiamo i cosiddetti direttori, questa volta non è che ruotiamo i cosiddetti direttori di 0 rispetto a 1, dobbiamo prendere quelli di 1 rispetto a 0, perché le coordinate vanno da 1 a 0. Ok, quindi attenzione, operativamente un conto è ruotare la matrice e ruotiamo 0 finché vada sulla porzione 1, un conto è calcolare i cosiddetti direttori e noi dobbiamo calcolare quelli di 1 rispetto a 0. Ok, in questo caso quindi abbiamo il versore x che è coincidente con il versore x, per cui avremo nella prima colonna 1, 0, 0, nella seconda colonna avremo il versore y che è orientato secondo y ma diverso opposto, quindi 0, meno 1, 0, e poi avremo z che sarà opposto rispetto a z, e quindi 0, 0, meno 1. Fin qua è facile. Per il secondo caso le cose sono un po' più complicate perché non abbiamo versori in comune, per cui non possiamo ricorrere a rotazioni elementari, dobbiamo o ruotare due volte oppure ragionare come abbiamo ragionato adesso. Allora, in questo caso il versore y qua è uscente dalla lavagna e in questo caso invece il versore z è entrante sulla lavagna. Avevamo due possibilità. Le rotazioni, se noi abbiamo il versore z entrante, potremo ruotare rispetto a z fin tanto che questo versore x va a sovrapporsi a questo versore x. Allora, in quel caso c'è una rotazione perciò attorno a z, z rimane sempre entrante sulla lavagna. E poi, una volta arrivati nella vera sovrapposizione tra questo x e questo x, potevamo ruotare di nuovo rispetto a x fin tanto che z si sovrapponeva a questo z. Quindi una rotazione attorno all'asse z seguita da una rotazione attorno all'asse x. Però voi non sapete ancora fare la composizione di rotazione, perché dobbiamo aggiungere qualche piccola osservazione in proposito. Quello che potete fare in ogni caso qua è ricorrere alle colonne, per cui il versore x avrà una componente negativa sia in x che in y e poi componente nulla rispetto a z a 0 rispetto a z, poi avremo la componente y che è uscente avrà valore che sarà discorde rispetto a z della terna di arrivo, quindi sarà 0, 0, meno 1, giusto? E poi sarà questo z che avrà sia un valore positivo rispetto a x, un valore negativo rispetto alla proiezione su y, e poi avrà un valore nullo rispetto alla proiezione su z, quindi qualcosa, qualcosa e 0. Ok? Che risulta più o meno. Bene, quindi rimandiamo la discussione sulla rotazione, la composizione di rotazione di matrici, che è fondamentale e che è essenziale. Quando noi passiamo dall'effetto agli altri elementi, quello che facciamo sarà solo rotazioni successive. Ok, facciamo un altro po' di pausa e riprendiamo.